Andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, prime pagine che oggi hanno come dire aperture e temi diversi, anche se il tema principale sembrerebbe essere quello ancora delle tensioni fra NATO e Russia, scusate. E andiamo a vedere i quotidiani più diffusi, che aprono i primi due praticamente in maniera quasi identica. Il Corriere della Sera, NATO-Russia, tensione alle stelle, il titolo principale, Cavo Dragone, il presidente del comitato militare NATO, l'alleanza sta valutando di essere più aggressiva. Poi la frenata, il Cremlino, attacchi preventivi, rischi di escalation. Zelensky a Parigi, contatti tra i leader, la premier, convergenza con gli Stati Uniti, Mosca annuncia la presa di Pokrovsk, che è già stata annunciata diciamo un'altra ventina di volte, però ripetita iuvant. E poi abbiamo il fondo di Marco Imarisio dal titolo Il futuro di Putin, è abbastanza diciamo pessimista al riguardo. E poi ancora sempre su questi temi, il corso universitario negato ai militari, la Meloni contro l'università, Bologna un no inaccettabile, e ancora l'intervista al generale Petraeus, l'Europa mandi a Kiev i soldi per acquistare armi. Oh, poi abbiamo detto, diciamo, le tensioni NATO-Russia sono, rappresentano l'apertura di diversi quotidiani. Tutti, però, distintamente, aprono con la morte di Nicola Pietrangeli, nel leggendario giocatore di tennis, nonché capitano della squadra italiana che vinse la Coppa Davis ormai 50 e passa anni fa, in quella di Santiago del Cile, fra l'altro autore all'epoca, lui diciamo rigidamente e convintamente anticomunista, di un lungo dialogo con Giancarlo Paglietta, se non vado errato, per valutare appunto la, come dire, la partenza in quella che all'epoca era la capitale di un paese angariato da una dittatura di stampo fascista. E a volte la storia mette insieme personaggi molto diversi fra loro. Comunque, non parla di questo il Corriere, almeno in prima pagina c'è una sua foto, mi pare sul campo del Roland Garros a Parigi. Pietrangeli, la leggenda del tennis, aveva 92 anni, due slam, la vita, gli amori e il ricordo di Adriano Panatta, ovviamente, mentre Marco Calabresi, invece ne parlano, scusate, racconta la squadra della Davis e il suo miracolo in Cile nel 76, quindi quasi 50 anni, scusate. È un miracolo che fu diplomatico ancor prima che sportivo. Ci sono bei libri e bei documentari su tutta quella storia. Poi abbiamo le cronache, il caso Pifferi, assolte la legale e le psicologhe, lasciò morire la figlia, il caso è quello di Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo in primo grado, poi a 24 anni in secondo grado, per aver lasciato morire di fame e di sete la figlia di 18 mesi. E ancora da Roma il raid dei Propal, titola il Corriere, imbrattata la targa per il bimbo ebreo ucciso. Più giù l'appello di Draghi, all'Unione Europea serve più intelligenza artificiale, E infine Gian Antonio Stella che chiude la prima pagina del Corriere con gli aiuti statali e la beffa per i caregiver, un euro l'ora. Così il Corriere. La Repubblica più o meno ha un attacco quasi identico, tensione NATO-Russia, Russia sull'attacco preventivo, anche qui l'ammiraglio Capo Dragone, valutiamo una risposta più aggressiva alla guerra ibrida, dichiarazioni irresponsabili per Mosca, Macron e Zelensky sentono i leader europei. E anche qui c'è Pietrangeli, anche qui le scritte pro palle, gli incappucciati che vandalizzano una sinagoga a Roma, anche qui Bologna, no corsi ai militari e la Meloni contro l'università. Di originale c'è un'intervista di Annalisa Cuzzocrea a Rocco Casalino, già concorrente della prima edizione del Grande Fratello e poi ha fatto carriera, diciamo, come spin doctor e responsabile della comunicazione di Giuseppe Conte. Nel Movimento 5 Stelle non c'era più spazio per uno come me, dice Casalino. Ancora La Stampa, pure qui, piani NATO, scontro con Mosca. L'intervento di Ettore Segui, quegli attacchi ibridi che sono vera guerra. Gli attacchi ibridi sono ovviamente tutta quella congerie di sconfinamenti di droni principalmente, a questo si riferisce Segui. Poi c'è un'intervista a Alessandro Giuli che dice: l'Europa corre al riarmo e se poi vincono Le Pen e Alternative für Deutschland. È curioso che Giuli, diciamo, paventa una possibilità del genere, appunto. Tutto cambia. Ovviamente la foto di un giovane Pietrangeli, l'ultima volée. E con questo, diciamo, si chiude anche la prima pagina della Stampa. Allora, proseguiamo poi a questo punto, andiamo sulle questioni. Ci sarebbe il Messaggero, ma anche qui siamo più o meno sulla stessa falsariga. La NATO che annuncia sì ad attacchi preventivi, in realtà è un ammiraglio che ha detto che è il caso di pensarci, ma i titoli vengono meglio così. E a parte, vabbè, poi c'è Pietrangeli, ma di nuovo c'è una sentenza della Consulta per un caso di percosse a un agente, suppongo. Allora, titola così: il Messaggero, schiaffi all'agente per la Consulta non è da condanna, va applicata la tenuità del fatto, dice la Corte, le forze dell'ordine in allarme, rischio aggressione. Tirare uno schiaffo a un poliziotto può essere considerato un'offesa non grave o comunque particolarmente tenue, tanto da lasciare impunito l'autore del reato. Lo stabilisce la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso presentato sul caso di una donna accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale proprio perché aveva tirato uno schiaffo in faccia a un agente. E poi anche qui la sinagoga vandalizzata a Roma, qui il Messaggero mette l'accento sullo sdegno del Colle, sul messaggio che Mattarella ha inviato nella giornata di ieri. L'economia con Il Sole 24 Ore, transizione 5.0 diventa più facile, qui siamo in ambito di legge di bilancio che fra qualche settimana verrà approvata. Basterà l'autocertificazione degli obiettivi di risparmio energetico, così insomma sono un po' buoni tutti. E risolto il nodo risorse, mancano all'appello almeno 800 milioni, ancora banche, stop all'aumento IRAP fino al 2,5%, risorse da anticipi di liquidità. Poi abbiamo un appello dei sindaci, politiche per la casa, investimenti per ridurre i gap nelle città. Ancora sulla transizione, l'Unione Europea cancella lo stop per le caldaie a gas, la Commissione allenta i limiti previsti dal regolamento Eco Design, destinato a saltare il divieto di vendita delle caldaie a gas inizialmente previsto al 2029. Il commento a questo è di Adriana Cerretelli: la grande svolta green dell'Europa perde pezzi e l'industria tira il fiato. A proposito di industria, continua a battere in testa quella automobilistica, automobili, mercato fermo a novembre, ma da inizio anno siamo a meno 2,45% rispetto all'anno precedente. E poi il Sole 24 Ore è l'unico quotidiano a mettere in prima pagina il viaggio, che è molto importante, molto rilevante, di Papa Leone, non soltanto perché è il primo, ma perché ha raggiunto, diciamo, due luoghi particolarmente complessi, la Turchia e il Libano. L'incontro con i giovani, il Papa in Libano, vanno superate intolleranze e violenze, e poi c'è tutto il quadro diplomatico che però viene affrontato all'interno, scusate. Il domani, USA ed Europa divisi sull'Ucraina, un piano finale non c'è, dice Macron. In Venezuela, morsa bipartisan contro Trump, l'ombra dei crimini di guerra sui narcos. Gli americani intanto insistono sul ritiro ucraino dal Donbass, Kiev e Unione Europea non cedono sulle garanzie di sicurezza, siamo lontani dalla fine della guerra, dice Macron, sia da attacchi ibridi NATO contro la Russia, cavo dragone, le parole abbiamo già sentite. Poi la politologa Nadia Urbinati cerca di affrontare il dilemma astensionismo, rimedi per la fuga dal voto, l'astensione non si batte con derive plebiscitarie. E l'altra notizia di domani è relativa alla grande partita su assicurazioni generali, il risico assicurativo dopo il grande risico bancario. Generali, si riapre la partita su Trieste, titola il domani, l'inchiesta su Monte dei Paschi di Siena, la possibile OPA obbligatoria, le liti in casa del vecchio intesa come famiglia. Cambia tutto. La foto o notizie per un accigliato Caltagirone che lancia un'offerta da oltre 30 miliardi, che anzi potrebbe essere obbligato a lanciare un'offerta da oltre 30 miliardi sul gruppo assicurativo. E mi pare che basti anche per quanto riguarda il domani. Il manifesto intelligenza criminale, il titolo, vengono impiegati per dare la caccia ai migranti negli USA, acquisire bersagli in scenari di guerra, e sono alla base dei progetti post bellici di Israele e Casabianca per la Palestina. I sistemi di sorveglianza forniti dalla società Palantir usano l'intelligenza artificiale in chiave tecno totalitaria e non conoscono confini. Sull'Ucraina, come di consueto, i pezzi di sabato Angeri, il problema sono i territori da cedere, negoziati difficili sull'Ucraina da Miami a Parigi, chiudere la guerra in modo degno, dice Zelensky. E poi non mi pare che ci sia molto altro, però sicuramente da segnalare un pezzo di Lorenzo Lamperti sulle isole Spratly, non so quanti le conoscano, io fino ad oggi no. Comunque, un labirinto di sabbie e basi militari su terre artificiali, così le definisce il giornalista del Manifesto. Senza clamori, il Vietnam qui sfida la Cina. Non è certo la prima volta che questo succede. Poi abbiamo Avvenire, qui ovviamente l'apertura è per il Papa in Libano, la pace sempre. Dopo la Turchia, il pontefice accolto da un bagno di folla in Libano, oggi, oggi pomeriggio il rientro a Roma. Poi la foto notizia è per le lavoratrici della Perla. La Perla ritorna a splendere, rientro al lavoro per tutte le addette dello storico marchio del Made in Italy. Il miliardario Peter Kern, spiega Avvenire, già CEO di Expedia, sta portando avanti il rilancio del marchio di lingerie di lusso bolognese, che era arrivato a un passo dalla chiusura definitiva. Ieri è arrivata la firma dei contratti per il ritorno in fabbrica di tutti i dipendenti, circa 200 persone, in gran parte donne. Arriveranno anche ulteriori assunzioni con la riapertura di molti negozi a marchio. Così Avvenire, il dubbio che apre anche qui con il processo alla legale di Pifferi, sempre il caso che dicevamo prima di infanticidio, sostanzialmente era accusato di falso e favoreggiamento, la difesa non è reato, che flop il processo alla legale di Alessia Pifferi. E poi si parte con la riforma, la separazione delle carriere. Questa riforma libera i giudici dal dominio e dal controllo dei PM, carriere separate, parla Costa. Nell'Associazione Nazionale Magistrati gli inquirenti hanno potere su tutto, incluse le carriere dei giudicanti. Ancora Gennaro Grimolizzi parla dei boss alla guida del Cremlino, ma per i media il problema è la corruzione di Kiev. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda il dubbio. Segnaliamo la prima pagina di un quotidiano che di solito non visioniamo, perché è un quotidiano di un'altra città, Il Secolo XIX, storico quotidiano genovese, perché apre con una mobilitazione operaia molto importante. Vogliamo l'acciaio per lavorare, gli operai ex Ilva bloccano Genova. Dopo la riduzione dei trasferimenti da Taranto a Cornigliano mancherebbero 200.000 tonnellate di materiale. Il sostegno di Salis e Bucci, cioè, rispettivamente sindaco e presidente della giunta regionale, e le tute blu contro il piano del governo: se chiudete la fabbrica dovrete sfollarci con le ruspe. Mi pare che con il Secolo XIX possiamo chiudere qui la carrellata delle prime pagine. I quotidiani di destra sono un po' divisi alla metà oggi, ma insomma non ci offrono granché di divertente, per cui quando sono le 9:30 minuti primi ci prendiamo l'unica pausa musicale di questa rassegna stampa di oggi, e poi andiamo a vedere se c'è qualche articolo da riprendere dall'interno dei quotidiani.
Tell her try your best just to make it quick. Oh, my tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Shatters. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. Oh, there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench these shatters. Prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench this your thirst.
Allora, 9.34, ritorniamo in voce, in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come detto, solo qualche diciamo segnalazione, visto che abbiamo iniziato un pochino in ritardo quest'oggi, però ci sono diverse cose interessanti. Allora, io direi anzitutto di partire dal manifesto, da un pezzo che arriva dagli Stati Uniti e che ci parla ancora una volta del famigerato ICE, Il pezzo è di Marina Catucci, che intervista il fotoreporter Victor Blue. A Chinatown l'IC ha sottovalutato la reazione dei newyorkesi, dice Blue. In tribunale ho visto tutta la gamma di azioni dell'IC, arresti silenziosi in cui avvicinavano una persona e la portavano via, e li ho visti separare le famiglie davanti a me. È stato orribile. Per il fine settimana del ringraziamento a New York era stata pianificata un'ampia operazione della polizia dell'immigrazione che avrebbe dovuto dispiegare 600 agenti per effettuare un raid di arresti di massa contro i venditori ambulanti di Chinatown. Ma le cose non sono andate come previsto dai vertici della sicurezza nazionale. L'arrivo di decine di agenti dello US Border Protection e del Dipartimento della Sicurezza Interna nell'isolato di Canal Street, dove si trova un garage federale usato come base logistica, ha attirato una folla di circa 200 persone che ha bloccato gli agenti all'interno. L'arrivo della polizia non ha calmato le acque e quando gli agenti federali sono riusciti a uscire con i veicoli, la folla li ha inseguiti gridando insulti, lanciando fioriere e bidoni della spazzatura, mentre la polizia cercava di fermare i cittadini inferociti effettuando arresti. Il raid però è stato cancellato. Lo scontro che ha sventato il raid ha messo in evidenza tutte le difficoltà che il governo federale dovrà affrontare nel tentativo di organizzare operazioni di controllo in una città densamente popolata e liberal come New York, dove la reazione dei manifestanti sembra inevitabile. E questa è la seconda volta. Un mese fa un'altra irruzione dell'IC contro i venditori ambulanti della zona si è conclusa con la ritirata degli agenti federali sotto la pressione della folla. In quell'occasione abbiamo parlato con Victor Blue, fotoreporter newyorkese. Il suo lavoro si concentra principalmente sull'eredità dei conflitti armati, sui diritti umani e le diseguaglianze sociali. Le sue foto compaiono sulle principali testate statunitensi. Ci ha raccontato che nel primo raid l'IC aveva avvisato dell'operazione solo alcuni media favorevoli all'amministrazione. Il New York Times, per cui lavora, lo aveva saputo da altre fonti. Come si è svolto il raid? Chiede la giornalista. È stato tutto molto rapido. Verso la fine i supervisori dell'IC hanno iniziato a gridare agli agenti di sbrigarsi e di salire in auto. Continuavano a urlare via dalla strada. Avevano capito di essere rimasti troppo a lungo. Poco dopo gli agenti sono stati circondati dai passanti. La folla era cresciuta e impediva loro di salire sulle auto. Sono dovuti tornare alla loro base a piedi. Hanno commesso un errore tattico. Non avevano previsto la reazione dei newyorkesi che hanno cominciato a circondarli, a gridare e a insultarli. Alcuni hanno anche iniziato a toccarle. Gli agenti hanno provato a effettuare alcuni arresti, ma si sono resi conto che se si fossero fermati la folla li avrebbe aggrediti. Hanno capito di trovarsi in una situazione tatticamente svantaggiosa e potenzialmente pericolosa. Dalle foto che ho scattato ho colto il timore sui loro volti, sembravano spaventati. Sono andato, continuo, in tribunale per la prima volta a inizio luglio, in quel periodo molti aspetti sembravano come in fase di transizione. In tribunale ho visto l'intera gamma di azioni dell'IC, arresti silenziosi in cui avvicinavano una persona, comunicavano l'arresto e l'accompagnavano lungo un corridoio, e li ho visti letteralmente separare le famiglie davanti a me. È stato terribile. In quelle settimane, sia per la personalità degli agenti presenti sia per qualche altro motivo che non siamo riusciti a capire, gli agenti sembravano interessati a parlare con la stampa, con anche tentativi di capirsi a vicenda. Un episodio che mi ha colpito in particolare: una famiglia usciva da un'udienza e un agente che aveva parlato molto con i giornalisti stava per arrestare il padre. L'uomo lo implorava, l'agente ha chiesto al supervisore se fosse davvero necessario arrestarlo e alla fine lo hanno lasciato andare, probabilmente anche per la presenza delle telecamere. In quei giorni nei corridoi del tribunale c'era una sorta di accordo tacito: evitare di separare le famiglie. Ora questo succede quotidianamente, ma quel giorno un agente aveva deciso che non voleva vedere la sua famiglia divisa. L'uomo lo ha abbracciato. Questa non è chiaramente un'interazione rappresentativa. La maggior parte delle azioni dell'IC non consentono quel tipo di fluidità, ma quel giorno è successo e mi ha colpito molto. I governi autoritari e le dittature usano le sparizioni forzate come strumento di repressione in tutto il mondo da decenni. Uno dei motivi per cui questo strumento è così efficace è che mina la capacità delle persone di piangere lì per lì i propri cari scomparsi e o di continuare a organizzarsi contro un regime, perché non si conosce il destino di chi sparisce. Molte detenzioni avvenute nel paese, soprattutto alla Federal Plaza di New York, sono state, se non extragiudiziali, certamente basate su un quadro legale fumoso. Non è chiaro sotto quale autorità vengano effettuate. C'è una totale opacità sul destino delle persone arrestate. Entrano in un sistema di cui non conosciamo i dettagli, vengono trasferite da un luogo all'altro e infine espulse sulla base di norme discutibili. Eppure a New York si è formata un'anomalia burocratica: la possibilità per i fotoreporter di documentare ciò che accade nei corridoi dei tribunali per l'immigrazione. Pochissimi alcuni paesi hanno avuto una finestra simile, altri sono stati travolti da ondate di sparizioni forzate molto più gravi, ma senza alcuna documentazione visiva del loro svolgersi. Non esistono immagini delle forze di Assad che prelevano le persone dalle case o dai tribunali. Qui invece noi siamo testimoni diretti, come stampa libera e professionale, stiamo fotografando queste operazioni nel loro svolgersi ogni giorno. Così è il pezzo di Marina Catucci sul Manifesto, quindi questa intervista al fotoreporter Victor Blu. Dal dubbio da segnalare l'ultima pensata di Francesco Emilio Borrelli, deputato napoletano di Alleanza Verdi e Sinistra, molto noto diciamo per la sua attività sul web e per le sue denunce del degrado e dell'illegalità a Napoli, che insomma non siamo dalle parti di Cicalone, ma ci avviciniamo parecchio. E è bufera nell'avvocatura napoletana e non solo, ci informa il Dubbio, perché qualche giorno fa il deputato ha incontrato per caso un avvocato napoletano, Rosario Marsico, in via Medina, insomma, quindi al centro della città, e ha iniziato a inveirgli contro al grido di "lei è avvocato, casomai difende qualche bel camorrista, perché non dice chi difende, forse qualche clan, la feccia di Napoli, siete tutti uguali, odiate chi difende la legalità". E insomma, quando iniziamo a dire che il diritto alla difesa dovrebbe essere sostanzialmente, perché qui si dice questo, negato a qualche categoria di persone, anche magari purtroppo particolarmente poco simpatica, insomma la china è davvero molto brutta e molto pesante. Il fatto che questo arrivi da un deputato di sinistra, insomma qualche dubbio lo fa venire. Chissà se diciamo la vicenda meriterà qualche approfondimento in più oppure no. Il mio modestissimo modo di vedere direi proprio di sì, però chi lo sa, a volte siamo noi che siamo troppo ancorati a vecchi schemi del passato. Va bene. Poi che cos'altro? Dicevamo di Avvenire, che si occupa della vertenza La Perla a Bologna. Si chiude la vertenza La Perla con la firma degli ultimi contratti. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sono stati formalmente riassunti nella nuova società La Perla Atelier, controllata dalla Luxury Holding del magnate americano Peter Kern. Il piano industriale prevede ora investimenti per 30 milioni entro il 2027, oltre a un rilancio del retail fisico, cioè dei negozi, retail fisico è tutta un'altra cosa, fra Parigi e Milano. Da ieri le maestranze sono tornate al loro posto nello stabilimento bolognese, un passaggio che mette fine a oltre due anni di incertezze segnati da sacrifici e paure, ma anche da una determinazione che non è mai venuta meno. La crisi della Perla ha attraversato ministeri e aule parlamentari fino a approdare al Parlamento europeo, diventando simbolo nazionale della difesa del lavoro qualificato e della dignità di un mestiere antico. L'azienda ha conosciuto decenni di successi, negli anni 90 impiegava oltre 1500 persone. Con il passaggio ai fondi internazionali però la parabola si è complicata. fino ad arrivare a una serie di passaggi a fondi internazionali. L'anno scorso il Tribunale di Bologna ha dichiarato lo stato di insolvenza. In quel contesto drammatico le lavoratrici però hanno reagito con un gesto concreto e coraggioso. La nascita del marchio Le Perline durante la cassa integrazione hanno prodotto e venduto capi per autofinanziarsi e mantenere viva la propria professionalità, dimostrando che il loro sapere artigianale non poteva essere disperso. L'esperienza delle Perline è diventata un simbolo di resilienza e di capacità di reinventarsi, attirando l'attenzione di media e di istituzioni. Parallelamente la mobilitazione è stata continua, presidi davanti ai ministeri, manifestazioni a Roma e Bruxelles, incontri con rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Nel settembre 2023 è nata l'associazione Uniche Unite per sostenersi reciprocamente e riaffermare il diritto a un lavoro dignitoso. Nel febbraio 2025 il loro lavoro e la loro lotta è stata raccontata anche attraverso la mostra Sorelle d'Italia, il lusso di resistere. La firma dei contratti segna dunque l'avvio di una nuova fase. Lavoratrici e lavoratori rientrano nei reparti consapevoli di affrontare una sfida complessa e rimettere in moto una realtà produttiva che, nonostante gli anni difficili, continua a rappresentare un riferimento per tutto il settore.
Dans ma rue c'est chaud, on évite de se faire crever, on fait nos thunes, ça nous michetonne. Putain mon bonheur est trop cher. Dans ma rue, les gars ça y ouvre sont trop bonnes, on fait péter les têtes pour avoir bonne allure. Dans ma rue c'est grave comme on a l'air meurtri. Des trous de balles sur le préfet. Dans ma rue ça frime, ça glorifie le crime. Dans ma rue ça pue grave dur. Les cars cellulaires sont blindés, putain c'est cramé. Les cellulaires dans les prisons. Dans ma rue, on sait qui fait les cylindrés, les grosses bécanes, les raps sauvages pour jouer les gros dingues sur la route. Dans ma rue,
quoi,
y'a vraiment personne pour marcher droit. Dans ma rue j'ai deux trois potes qui m'encouragent à PRA. Deux femmes à ta, mon Zinco, mes deux frelots, Joe, le grand Resva, Mams, Maurice et Ludo. Dans ma rue tout part en couille, les keufs sont trop nerveux. M'a-t-on dit que dans ma rue c'est mauvais trip d'être un bon type.
C'est ma rue.
Vas-y Kader, serre un coca 13. On s'aperçoit que le temps passe quand on s'évoque de tes mémoires.
Dans ma rue,
on vit dans la crainte du purgatoire, à tort ou à raison, c'est toujours les mêmes fumiers qui prennent les sous.
C'est ma rue.
Et bien sûr qu'on ne reconnaît que dans les grecs, dans les rodaves sur Paname, dans les rades et dans les boîtes.
Dans ma rue,
tous les jours se ressemblent, pourtant j'évolue pas. Je voulais pas leur faire ça, je vous l'assure, madame la juge.
Dans ma rue,
sache que tous les jours se lève après le solstice. On me sollicite pour les sottises, mais on m'oublie dans l'exotisme. Car dans ma rue, t'auras jamais rien sans que tu brandisses le fer. Plus les élections, je ressens de plus en plus cette pression policière. Plus dans ma rue, on se tape les couilles contre le béton pour réussir. Même à ras le sol, on garde la tête froide sans pour autant rester honnête. Car dans ma rue, ça devient trop dur de rester maqué à une seule femme, man. Bien que dans ma sup, la plupart d'entre elles est à casier. Tant que c'est pas Marco qui t'obstrue tes voies respiratoires, sache que ce manque d'espoir qui me force à pisser sur ton drapeau. Tu sais, tu t'attires à moins d'ennui en te rendant sourd. Car dans ma rue, un simple contrôle de routine peut finir en bavure. Dans ma zone, c'est les yeux fermés construits sur les bonnes occasions. De l'âge primaire à l'âge adulte, c'est dans la rue qu'on forme les banlieusards. Dans ma rue, les sentiments sincères sont faits la malle. Prends-toi en main, car c'est pas l'éternel qui te rendra.
C'est ma rue.
Vas-y Kader, serre un coca 13. On s'aperçoit que le temps passe quand on s'évoque de vieilles mémoires.
Dans ma rue,
on vit dans la crainte du purgatoire, à tort ou à raison, c'est toujours les mêmes fumiers qui prennent les sous.
C'est ma rue.
Et bien sûr qu'on ne reconnaît que dans les grecs, dans les rodaves sur Paname, dans les rades et dans les boîtes.
Dans ma rue,
tous les jours se ressemblent, pourtant j'évolue pas. Je voulais pas leur faire ça, je vous l'assure, madame la juge.
Dans ma rue,
on a plus vite fait s'ouvrir les veines à force de prendre des coups, on perd le sens de l'humour. On est vraiment là pour question amour.
Dans ma rue, on m'appelle So. C'est mon réseau qui me le conseille, vu que le constat de ma vie d'artiste est un casse-tête. Dans ma rue, c'est barre ta gueule quand t'as pas de maille.
Ferme ta gueule quand t'as pas de couilles, car dans ma rue, c'est le chant du flingue qui tourne en boucle.
Eh ouais, mon frère, ça dégénère. Chacun sa guerre, dans ma rue l'oseille est blanchie dans les marques de streetwear.
Dans ma rue l'alcool noie les peines,
le cœur frotte sous les capots. Putain ces sales bâtards m'ont sauté mon Picasso.
Dans ma rue, pour quelques euros ta frangine peut se mettre à tapiner. Dure banalité car grand prolo t'as perdu le sens de la réalité.
Un petit frère, quand tu ramènes les keufs à la baraque, dis-moi, est-ce que c'est ta rue qui vient consoler tes remparts?
Dans nos rues garçon, on n'a rien sans rien, je te l'ai déjà dit.
Eh ouais poto, ma rue est comme celle à gynéco.
C'est ma rue.
Vas-y Kader, serre un coca fraise. On s'aperçoit que le temps passe quand on s'évoque de vieilles mémoires hein.
Dans ma rue.
On vit dans la crainte du purgatoire. À tort ou à raison, c'est toujours les mêmes fumiers qui prennent les sous.
C'est ma rue.
Et bien sûr qu'on en reconnaît que dans les grecs, dans les rodaves sur Paname, dans les rats et dans les boîtes.
Dans ma rue.
Tous les jours se ressemblent, pourtant j'évolue pas. Je voulais pas leur faire ça, je vous l'assure madame la juge.
Allora 9:50, andiamo a concludere con il domani e con un pezzo di Michelangelo Cocco che ci porta a Hong Kong, la città devastata da un incendio che ha colpito diverse torri ad uso residenziale provocando una vera e propria strage, circa 150 vittime almeno e almeno una quarantina di dispersi, insomma roba che al confronto la strage di Londra, ve la ricorderete qualche anno fa anche lì in un grattacielo adibita ad abitazione, impallidisce. Scrive Michelangelo Cocco: le torri di Hong Kong divorate dalle fiamme della speculazione edilizia, materiali scadenti usati per ristrutturare a basso costo i grattacieli di Wan Fu Court, le vittime almeno 151, dispersi 40. Eppure, nonostante le polemiche sulla sicurezza abitativa, in una delle metropoli con la più alta densità abitativa al mondo si continua a costruire rigorosamente in verticale, mentre il governo ha confermato che le elezioni per il Consiglio Legislativo del 7 dicembre si terranno regolarmente, anche perché sono tutto meno che elezioni regolari. Eppure, continua Cocco, nonostante le polemiche sulla sicurezza abitativa, la macchina della speculazione edilizia non si ferma. In una delle metropoli con la più alta densità abitativa al mondo, circa 7200 persone per chilometro quadrato, si continua a costruire rigorosamente in verticale, anche perché il 75% dei 1106 chilometri quadrati del porto profumato è collinare o montuoso, e Hong Kong, con i suoi servizi più sviluppati che nella Cina continentale, il suo regime amministrativo speciale, è al centro dell'area della Grande Baia. Il cluster di 11 metropoli, Hong Kong e Macao più 9 della provincia del Guangdong, sul quale Pechino punta per la prossima fase di espansione del paese. Insomma, qui, a differenza delle altre aree della Cina colpite pesantemente dalla crisi immobiliare, tutto ciò che ruota attorno al mattone continua a rappresentare un business colossale. I developer, anche qui diciamo l'uso dell'inglese un po' esagerato, dominano l'economia locale con il mercato controllato da grandi conglomerati come Sino Group, New World Development e Sun Hung Kai Properties. Le vendite di nuovi appartamenti sono state sospese per pochi giorni, ma le dinamiche di prezzi restano stabili, trainate da tassi di interesse, domande e condizioni economiche generali. Il City Leading Index di Centerline ha raggiunto quota 142,49, il massimo da 73 settimane. Il rogo è divampato la settimana scorsa, il 26 novembre, nel complesso popolare Wan Fu Court, nel distretto di Tai Po, e i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo soltanto dopo due giorni. Wan Fu Court è un blocco di 8 torri sussidiato dal governo, costruito 42 anni fa per accogliere famiglie a reddito medio-basso. In questa c'è una decisa analogia con Londra. 8 grattacieli di 31 piani con oltre 2000 appartamenti ognuno, ospitava più di 4600 persone. Il bilancio delle vittime è destinato a salire nei prossimi giorni. Mercoledì scorso le fiamme si sono propagate rapidamente fra 7 degli 8 palazzi alimentati dal forte vento, ma a favorire il gigantesco rogo sono stati anzitutto materiali infiammabili che le ditte appaltatrici, una dozzina di persone sono state arrestate, avrebbero usato per risparmiare sul costo delle ristrutturazioni. Anzitutto le reti protettive, non ignifughe, costate la metà di quelle che avrebbero dovuto essere utilizzate, e poi pannelli di polistirolo impiegati per impedire il passaggio di polvere attraverso gli infissi. Infine non ha funzionato il sistema d'allarme antincendio. Il progetto di ristrutturazione di One Four Core, che valeva 330 milioni di dollari hongkongesi, era già stato contestato dai residenti per i costi elevati e la scarsa trasparenza. Il segretario per la sicurezza di Hong Kong, Chris Tang, ha dichiarato che il fuoco è probabilmente iniziato nella rete protettiva piani inferiori del primo edificio. Le fiamme hanno poi incendiato i pannelli isolanti di polistirolo, permettendo al rogo di diffondersi rapidamente. Le immagini dell'incendio intanto continuano a circolare sui social in tutta la Cina, suscitando un'enorme emozione, tanto che per rassicurare l'opinione pubblica il governo ha annunciato una campagna per verificare le condizioni di sicurezza di tutti i grattacieli del paese. Nonostante il lutto cittadino e le polemiche sulla sicurezza, il governo di Hong Kong ha deciso di mantenere la data delle elezioni per il Consiglio legislativo previste per il 7 dicembre. La campagna elettorale però è stata interrotta. Uno studente è stato arrestato mentre distribuiva volantini per chiedere una commissione d'inchiesta sul rogo. Il livello di vigilanza da parte di Pechino è massimo per prevenire eventuali proteste innescate dal la tragedia di One Four Core. Allora, 9:59 minuti primi, con il domani abbiamo chiuso anche la rassegna stampa di questa mattina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, un ultimo breve inserto musicale e poi proseguiamo con la seconda parte della mattinata.